State ascoltando Il Libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il Libro si racconta in radio.
Le tue città non esistono. Forse non sono mai esistite. Per certo, non esisteranno più. Perché ti trasulli con favole consolanti? Di Italo Calvino. Il 15 settembre 1999, Renato Contro arrivava all'Istituto Tecnico Commerciale Vincenzo Ranti di Perugia alle 7:15 per parcheggiare nel cortile interno con il muso della tipo rivolta al cancello per parlare con la collega incaricata dell'orario. Entrava anche lei alla prima ora per fare la prima passeggiata per la scuola. Vuota lei, vuoto lui. Nei bagni gli insulti ai professori, Valentini Zoccola e Forza Grifo. Una rampa di scale a scendere ed ecco i laboratori e la palestra. I quadri e i mosaici, la via crucis dei cartelloni, la storia di Aldo Capitini a fumetti. In un angolo i pannelli ammucchiati della mostra sul muro di Berlino e l'Europa unita. La fotocopiatrice Mita, il bar e il tavolo del bidello, il cortiletto interno, l'angolo fumatoi e le erbacce, il muretto, dove a maggio qualcuno avrebbe chiuso gli occhi al sole. Un respiro settembrino che sembrava ancora agosto e via, verso l'ingresso principale, con gli occhi sull'intonaco scrostato, sulle finestre opache di sudicio, su Lisa Mattioli, ti amo. Era lui, il Danti, e Renato Contro, a febbraio, aveva chiesto di esserci trasferito. Mancavano solo loro, ma l'attesa sarebbe durata poco. Per questo, alle 7:30, Renato Contro si mise ad aspettare nel parcheggio della scuola, disegnando cerchi col tisso sul lunotto impolverato di una Golf GTT bianca targata Terni.
Settembre 1999. Francesco Mazzoli aspettava sotto casa di Benedetta Ferri alle 7:30. La sera prima erano rimasti a parlare al cellulare a lungo, perché i giorni del ritardo erano 5. Lei, che è regolare, ogni 28. Ma lui niente, sei esagerata, sei stressata. Vedrai che è come l'ultima volta, quanti sono tornate proprio alla festa di Marta. Però la notte Benedetta aveva pianto. E visto che non succedeva mai, Francesco, al mattino sotto casa, le disse che sarebbero andati in farmacia a comprare il test. Benedetta aveva gli occhi verdi, la bocca sottile, le unghie corte e senza smalto, capelli lunghi e le gambe da cerva, come Samantha. Benedetta riempiva il diario di disegni e parole con la trattopen nera, ma sua madre Anna, 5 anni prima, l'aveva scritta al classico. Lei aveva smesso di andare a scuola. A scuola faceva schifo. L'anno dopo aveva iniziato da capo al Danti, così si trovava adesso in quinta e aveva 19 anni, però lei faceva i conti a mente bene, meglio degli altri. Benedetta si era innamorata di Francesco perché lui aveva i capelli ricci davanti agli occhi, non alzava mai la voce e si perdeva per il corridoio, gli cascavano i jeans e parlava sempre di Nirvana, ma pure di Guccini. E lei aveva le gambe da cerva, di Samantha, gli aveva detto lui, prima ancora di masterizzarle Parnassius Guccini. Così, alle 7:15, Francesco e Benedetta non stavano andando a scuola, ma barcolavano su un sì in tragitte tra i semafori di Perugia.
Il 15 settembre 1999, La preside Roberta Valentini usciva di casa alle 7:15. Aveva urlato a suo figlio Luca per la terza volta di alzarsi, ma lui niente. Iniziava la scuola e lei era già arrivata. Guerra al primo collegio per la questione delle cattedre e dell'organico insufficiente. Guerra con i docenti per il corridoio durante i dipartimenti della prima settimana. Guerra con i bidelli perché non avevano pulito niente di quanto stabilito a giugno. Quella mattina poi le veniva in mente la faccia da culo di Possenti, che durante il collegio del primo settembre aveva avanzato perplessità sul concorso di gestione della transizione della nostra storica scuola, il primo istituto tecnico dell'Umbria, verso l'autonomia scolastica. Proprio Possenti non passava una settimana senza che lei si ritrovasse i genitori alla porta a lamentarsi dello svacco durante le ore della sua materia. Quel Possenti che quando la incontrava la salutava col sorrisetto per poi infamarla ogni mattina in aula insegnanti. Glielo aveva confidato per onore di correntezza Federica Mezzetti, la professoressa d'inglese. Con il pensiero di Possenti che prima o poi l'avrebbe pagata, quanto è vero Dio, arrivata al parcheggio della scuola e dopo aver preso la borsa, sbatté forte il portellone della 1 bianca. Infine, alle 8 in punto, Roberta Valentini varcò il portone della scuola, dopo aver ignorato Renato Contro, quello nuovo di lettere che fece altrettanto.
Il 15 settembre 1999, Don Andrea Clementi si chiudeva dietro il portone del convento alle 8, celebrata messa dalle suore bianche di Corso Garibaldi, che avevano preparato la colazione. Aveva fatto tardi e non se n'era accorto. Il vescovo gli aveva assegnato di nuovo la cattedra di religione al Dandi. Non fossero bastate le 1000 beghe dell'ufficio di pastorale giovanile, ma uscito con la Vespa Picappa da Porta Sant'Angelo, al momento di ingranare la terza, sorpreso dalla contentezza. Forse era la caffeina o il dubbio solito che gli veniva bene fare l'insegnante, perché l'aiutavano i suoi 30 anni, e se non avesse fatto il prete avrebbe finito chimica e magari professore lo sarebbe stato per davvero. Avrebbe messo i voti anche lui, non avrebbe dovuto rendere conto del suo stare dentro una classe. Non erano nuovi quei pensieri, ma se li teneva per sé o li avrebbe confessati ancora una volta a padre Pietro Ottaviani. Padre Pietro Ottaviani era francescano minore, aveva quasi 90 anni, lo seguiva da quando Andrea ne aveva 21 ed era entrato in seminario. Era l'unico a cui poteva dire. Comunque, alle 8:15, Don Andrea Clementi era in ritardo per l'inizio della scuola, ma anche alle prese con quella stilla di felicità che lui desiderava rimanesse ancora un po' lì, nello spazio intimo tra gli occhi, il naso e la visiera rigata del casco bianco marchiato Fila.
Il 15 settembre 1999, alle 8:15, iniziava la scuola. Il viale era intasato di traffico, di ragazze e ragazzi, di mani che mischiavano isteriche l'aria, di profumo di diari appena usciti dalle cartolerie, di puzza di Marlboro Light nascoste tra i pugni. Si chiudevano finalmente gli sportelli, sulle pratiche non finite dei genitori. Iniziava un altro anno. Iniziava, come da sempre, nel chiasso, nelle percezioni che, come radiazione invisibile, la vita si appiccicava a tutti quei visi. Perché, nonostante l'inerzia che da sempre spinge gli umani verso il basso, fino dal giorno in cui vengono strappati dalla terra, quello resta l'avamposto estremo dove almeno adesso si vola.
Queste sono le prime parole del libro La Tigna, dell'autore Roberto Contu, pubblicato dalla casa editrice Castelvecchi. Il romanzo è ambientato a Perugia alla fine degli anni 90. La scena iniziale, che vi abbiamo appena raccontato, si apre con il professore di letteratura italiana, Renato Contro, che arriva all'Istituto Tecnico Commerciale Vincenzo Dante di Perugia. dove si è appena trasferito, per cercare un nuovo inizio. L'autore descrive con precisione ogni dettaglio del suo tragitto e dell'ambiente circostante, fino alle parole graffiate sui muri della scuola. In seguito il focus si sposta sui giovani protagonisti, Francesco Mazzoli e Benedetta Ferri, dove fin da subito emerge la preoccupazione della ragazza riguardo il suo ritardo mestruale e quindi sulla presunta gravidanza. Benedetta, infatti, non si ritiene pronta e adatta ad avere la responsabilità di una vita, quando lei stessa si deve creare ancora la propria.
Nella storia però emergono altri due personaggi che condizioneranno il susseguirsi degli eventi. Roberta Valentini, preside dell'istituto, ma soprattutto una donna autoritaria, sicura di se stessa, che si ritroverà ad affrontare diverse problematiche adolescenziali di suo figlio Luca, un giovane ragazzo perso tra i suoi pensieri, con un intero futuro da scoprire, e don Andrea Clementi, professore di religione e prete della piccola chiesetta di Perugia, un uomo solare ed affettuoso, grande amico della preside e sicuro della sua fede e della sua voglia di aiutare i ragazzi a trovare la propria strada. I personaggi cresceranno insieme, intrecciando le proprie esistenze e il proprio vissuto, creando così una meravigliosa storia in cui immergersi. Nel libro compaiono molteplici tematiche che legheranno il complicato mondo degli adulti con lo spensierato, almeno apparentemente, mondo dei ragazzi. In particolare si parla di un argomento molto delicato, quello della vita e della morte, narrato tramite il tema dell'aborto. Il libro pone una domanda retorica, ma allo stesso tempo profonda al lettore, che non è perché si muore, ma è perché si vive, ponendo così l'accento sull'importanza di vivere e su quanto sia minima la morte nei confronti della grandezza della vita. Compare quindi un intreccio tra risposte definitive e domande incerte, che porteranno a un finale aperto e lasceranno il lettore con delle pagine vuote da riempire.
Ma la vita non deve risarcire nulla, professore. Lei lo sa. Siamo noi che dovremmo risarcire la vita per tutto quello che ci ha permesso. La vita è tignosa, caro professore. La vita è tignosa. Avete ascoltato Incipit, un podcast realizzato dalle studentesse dell'Istituto Giordano Bruno di Perugia. Per il progetto Il libro si racconta in radio. L'incipit a cui abbiamo dato luce è La tigna di Roberto Contu. Vi ringraziamo per aver ascoltato questo podcast. Un saluto da Benedetta, Isabella, Melissa ed Eleonora.
Avete ascoltato Il libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il libro si racconta in radio.